Allora, è l'ultimo nostro incontro, no? Quello che volevo sottolineare oggi è un aspetto ancora del saper piangere, cioè l'imparare a pentirsi, no? Beati coloro che piangono perché saranno consolati. E mi rifaccio a un passo della scrittura. Ricordate che nei giorni scorsi vi dicevo che diverse volte la scrittura, quando presenta un medesimo avvenimento, lo presenta sotto aspetti diversi. E anche questo è il caso del racconto del libro della Genesi, quando riferisce della decisione di Giacobbe di ritornare in Israele. Il problema è che Giacobbe ritorna. Ma c'è suo fratello che quando era un po' più giovane l'ha fregato. Come mi prenderà mio fratello? Allora, vi leggo il passo come è raccontato nel libro della Genesi. Siamo al capitolo 32, i versetti 25-31. Giacobbe rimase, l'antecedente è: Giacobbe finalmente non lascia suo suocero e viene in Israele con la sua famiglia e i suoi beni. Fa attraversare il torrente, no, a tutta la sua gente e lui resta da solo, aspetta. In questa attesa avviene quello che qui viene descritto. Giacobbe rimase solo. E un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò. Mentre continuava a lottare con lui, lui non molla la presa. Quello disse: Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: Non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: Come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele. Perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: Svelami il tuo nome. Gli rispose: Perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero disse: Ho visto Dio faccia a faccia. Eppure la mia vita è rimasta salva. Poi decide, passa e torna. Allora, Giacobbe lotta per strappare la benedizione. Lui ha bisogno della benedizione perché ha una paura folle. Ha paura di incontrare suo fratello Esaù nel ritorno al suo paese con moglie, figli e proprietà. Si ricorda degli eventi di 21 anni prima. È la lotta per avere la benedizione. E questo episodio i padri l'hanno sempre interpretato simbolicamente come la benedizione per ereditare la terra del proprio cuore e anche per avere intelligenza delle scritture. Quando lottate con il testo della scrittura è per avere la benedizione. Ora, nel libro del profeta Osea c'è un passo che si richiama a questo episodio, ma se voi andate a rileggerlo, troverete che mentre ricorda questo episodio, secondo le parole del libro della Genesi, aggiunge qualcosa. Allora, nel testo di Osea, il passo suona così. Egli nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse. Pianse e domandò grazia. Lo ritrovò a Betel e là gli parlò. Signore, Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo, tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. È il passo di Osea, capitolo 12, versetti 4-7. Cosa aggiunge il profeta al racconto della Genesi? Pianse e domandò grazia. Nel racconto della Genesi prevale la paura. Nella ripresa del profeta prevale il pianto. Non dice perché piange, non viene detto. Viene solo detto che pianse e domandò grazia. Però conosciamo la grazia, perché Giacobbe ha avuto il cambio di nome. E il cambio di nome è Israele, cioè colui che ha visto Dio, colui che vede Dio. Allora, la grazia che domanda è proprio quella di conoscere il suo Dio. E per avere questa grazia, piange. Considerando questo testo, si dice solo che il pianto è domanda di grazia. Ma se si interpreta questa grazia in rapporto al cambio di nome, quindi in rapporto alla conoscenza di Dio, allora noi possiamo dedurre, entrando nel cuore con il pianto, si scopre che è abitato da Dio. Ecco il nuovo collegamento da fare. Pianto, pianse, domandò grazia. La grazia è la conoscenza di Dio, ma piangere significa conoscere Dio che abita il nostro cuore. Quindi piangere per entrare nel nostro cuore, dove si scopre che Dio vi abita. Questa, diciamo, questo collegamento che non penso che voi l'abbiate sentito tante volte, non credo. Questo collegamento del piangere per entrare nella terra del cuore. Anche se tutti, per esempio, tutti diffidiamo di chi non piange mai. Perché si diffida anche di chi piange troppo. Ma di chi non piange mai si ha timore perché è un uomo, è una persona dal cuore duro. Non vive con passione, no? E in qualche momento della vita noi ci troviamo proprio ad aver bisogno di compassione. Quindi si diffida di un uomo che non piange mai. Di un uomo che piange troppo è che rende sempre tutte le cose estremamente importanti. E invece non è che tutte le cose sono importanti. Vabbè. Ma quello che mi ha colpito, no, mentre riflettevo su queste cose, è che ho notato che anche le tradizioni culturali di altri popoli, ma adesso non interessa più quella di tipo ebraico, perché la scrittura è un'eredità del mondo ebraico, no? Ci sono delle espressioni che sono veramente, come dire, espressive di questo collegamento. Piangere per entrare nel cuore e trovarlo abitato da Dio. Uno dei passi che io sempre cito, no? Anzi, se voi non lo conoscete, sarebbe una buona lettura, i detti dei Hasidim, che chi mi ha seguito altre volte sa che io ogni tanto pesco, no? da questi testi, sono, diciamo, aneddoti che riguardano la vita, i sentimenti, le scoperte di una comunità ebraica a metà del 1700, quando viene riscoperto una grande gioia nell'aderire al Signore. La vita è estremamente povera, dire povera è già un vezzeggiativo, è veramente misera, si lavora dal mattino alle 4 alle 10 di sera, E poi ci si ferma al sabato. E il sabato è tutto dedicato, no, alla celebrazione dell'alleanza con Dio, e c'è un senso di comunità enormemente vivace, caldo, gioioso. E questa cosa alimenta intere generazioni. Allora, si riporta tra questi detti, come fossero i detti dei padri del deserto, no? Nel mondo ebraico si fa riferimento a questi detti dei Hasidim. I Hasidim sarebbero gli uomini pii, gli uomini devoti, no? Allora, il giovane Sussia, che poi è diventato un grande maestro, era un giorno in casa del suo maestro, quando un uomo si presentò a questo e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in una certa impresa. Ma Sussia è ancora giovane, ma ha già questo dono, no? Di leggere i cuori. Vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si adirò e lo rimproverò dicendogli: come può uno come te, che ha commesso questo e quel misfatto, e glielo dice, ardire di presentarsi al cospetto di un santo senza vergogna né desiderio di penitenza? L'uomo se ne andò senza dire nulla, ma Sussia si pentì subito di quanto aveva detto con ira e non sapeva cosa fare. Allora il suo maestro lo benedisse, che d'ora in poi egli vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Vi ricordate il collegamento che avevo detto di Isacco Siro? L'uomo puro è colui che non vede il male in nessuno. Ma, continua, no, il racconto del detto, ma poiché il dono di vedere i cuori, che era stato concesso a Sussia, non poteva essergli ritolto da nessuna parola di uomo, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa e pertanto piangesse. Quando il rabbi raccontava questo di Rabbi Sussia, ormai era già diventato famoso, poi morto, e quindi altri maestri raccontano gli episodi che riguardavano la sua vita, no? E c'è questo episodio in gioventù. E quando i rabbi successivi, no, raccontavano, aggiungevano ogni volta: e se noi tutti fossimo in questa disposizione, allora il male sarebbe già annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta. E in altri testi si dice: e avremmo accolto il Messia. Allora, a lui è stato dato il dono di leggere i cuori. Ha visto un peccato nel cuore e lui si arrabbia. Questa sua ira si accorge che non ha cambiato nulla. L'altro è andato via. Allora si pente. Il maestro pensa di instradarlo bene dicendo: guarda, tu non vedrai più il male, vedrai solo il bene. Ma si poneva un po' come sopra il dono che Dio aveva dato a Sussia. Allora Sussia scopre che può custodire il dono che ha ricevuto senza adirarsi, imparando a pentirsi lui dei peccati che vedeva negli altri. Sarebbe il principio che se tu ti penti, tu raggiungi una dimensione di solidarietà in umanità. L'umanità dell'altro la ritieni come la tua. E qui riporto anche non è un episodio, è una risposta che San Francesco d'Assisi dà a un ministro che gli aveva scritto e gli aveva presentato questo caso. Io ho un frate che mi fa arrabbiare, che non vuole mai comportarsi bene, che ne combina tutti i colori, cosa devo fare? E Francesco che gli risponde dicendo e ti ordino io, ma come interpretando la parola di Dio per lui, non pregare perché questo tuo fratello si converta, perché rischieresti di pregare per tuo interesse, cioè per non avere fastidio. Tu prega per avere pazienza, in modo che l'altro non anneghi mai nel suo peccato. Questo del pregare per avere pazienza è fatto sull'esempio di Gesù, che sopporta i peccati e non si ritrae. Ecco, questo collegamento tra il pentirsi e il giudizio che noi diamo all'umanità stanno molto insieme. Deduzione: se io accuso, non mi pento. In pratica sarebbe: se io accuso, vedo i peccati degli altri, ma non i miei. Voi sapete che ci sono tanti, tanti detti, ma anche tipo proverbi, no? Dice: l'uomo ha due sacche. Davanti porta i peccati degli altri, dietro porta i peccati suoi. Cosa vede? Sempre la sacca che ha davanti, ma dimentica quello che c'è dietro. Voglio dire che il buon senso comune, no? Ha percepito questo. La legge spirituale resta quella collegata al se tu ti penti, i padri antichi dicevano, se tu hai un morto in casa, ti interessi della casa degli altri? Se la tua casa sta bruciando, ti interessa andare a fare un picnic con l'altro? Allora vuol dire che se l'uomo non si pente, non vede nemmeno i suoi peccati. Ma se non vede i suoi peccati, vuol dire che nella relazione con Dio è estremamente superficiale. Cioè non si accorge che ha bisogno del perdono del Signore. Non si accorge che per gustare l'amore del Signore deve poterlo gustare nella sua misericordia, cioè nel suo ottenere il perdono. Ecco perché è così essenziale la pratica del pentimento. Allora, per dire, no? Di tutte le virtù si possono praticare fino a disporne una certa stabilità. Del pentimento, mai. Perché se fino adesso tu ne hai fatto un secondo dopo, puoi fare un peccato. Allora, l'attività del pentimento è l'attività che continuamente apre la porta al mondo dello spirito. E lo spirito è quello che guida a ottenere il perdono del Signore, che è misericordia, compassione per noi, in modo da vivere la nostra umanità in totale compassione con quella di tutti. Questo passaggio è essenziale. Se voi andate alle virtù senza passare di qui, rischiate molto. Non è che non guadagnate le virtù, ma le virtù non portano salvezza. Quindi praticamente vi nasconderete dietro la vostra virtù per accusare qualcuno. Le virtù serviranno a sgabello per voi. Appena siete sullo sgabello siete riprovevoli davanti a Dio. Non importa se voi siete perfetti. Non so se riesco a comunicare l'idea. Perché se Dio è questo mistero di amore misericordioso e di compassione, non si può toccare se non all'interno di questo. E il modo per toccare questo è proprio quello di pentirsi, è proprio quello di riconoscere il proprio pentimento. In fondo noi abbiniamo il pentimento, l'ho combinata grossa, chiedo scusa, poi gli altri non mi ammazzano, sono a posto. E ricomincio. Invece, più ti si pente in verità, più questo movimento si accelera. Cioè più questo movimento si approfondisce, nel senso che trovate sempre mille modi che noi nascondiamo per essere un po' più degli altri, per essere un pochino sopra gli altri, per poter esibire qualcosa di singolare mio rispetto agli altri. E questo è ciò che rovina il nostro cuore. Voglio riassumere in breve, però l'essenziale è questo. L'unica cosa che poi vi lascio è il commento al Salmo 138, che leggerò e poi vi leggerò un commento. La cosa che si può ancora dire, no, come affermazione, è che sono le lacrime a rinnovare continuamente la relazione. Le lacrime rendono la relazione più intima, più fondata, perché lavano tutto ciò che si oppone alla comunione con colui che si ama. E soprattutto ci predispone alla solidarietà in umanità con coloro per i quali il Signore ha consegnato la sua vita. E io aggiungerei per coloro ai quali Dio ci ha consegnato. Tutte le persone che incontrate sono le persone che Dio vi consegna. Se ve le consegna è perché voi possiate far conoscere la sua compassione. Senza piangere non potete. Il dono delle lacrime, voi sapete che Papa Francesco ha restituito la messa votiva per ottenere il dono delle lacrime, non so se lo sapete. Era stata tolta, no, dalle messe votive e Papa Francesco cioè non è che ha inventato, ha solo ripreso e l'ha rimesso nel messale, tanto che c'è la messa per la richiesta del dono delle lacrime. Allora, il dono delle lacrime accompagna il movimento di discesa come condivisione della compassione di Dio. Vi avevo già accennato, no, che il fatto che il Figlio di Dio scende dal cielo non indica solo provenienza, ma indica movimento di rivelazione. È nello scendere che Dio si rivela, ma è la stessa cosa per il nostro cuore. È nello scendere, nell'abbassarsi, che il cuore ritrova tutta la sua fioritura, tutto il suo rigoglio, tutto il suo calore. Scendere comporta il non preferire nulla all'amore. Noi dell'amore possiamo avere la bocca piena, ma si ferma lì. Perché basta che uno ci pesti i piedi che noi facciamo valere il nostro diritto. Ma se io metto il mio diritto sopra l'amore, sono già fuori del mistero della rivelazione di Dio. Ho ragione, ma con la tua ragione vai al cimitero. È come, io faccio sempre l'esempio, no? Faccio un incidente in macchina. Uno cerca di avere ragione per avere poi i soldi dell'assicurazione, no? Ma se io ho ragione e poi resto morto, cosa mi serve? È meglio sbagliare ma restare lì. Allora, da questo punto di vista, no? Se io metto avanti le mie ragioni, ma poi vado al cimitero, sarebbe meglio non andare al cimitero e lasciar perdere le mie ragioni, no? E qui riprenderei quell'esempio che vi ho detto di Sant'Ambrogio, no? Quando commenta l'ingresso in cielo del risorto, non aveva perso nulla ad annientarsi. Se noi potessimo cogliere la potenza rivelativa di questo, e senza piangere, potreste, impossibile. Allora, visto che il tempo va, vorrei lasciarvi così, come un commento riassuntivo, la preghiera del Salmo 138, però commentata in questa ottica. Le lacrime sono il miglior antidoto all'asprezza con cui l'uomo guarda a se stesso condannandosi. tutte le accuse che noi facciamo agli altri sono semplicemente il segnale che noi già ci siamo condannati. E c'è una bellissima espressione di Santa Caterina da Siena che dice, rivolgendosi a Dio, no? Tu, Trinità eterna, sei creatore e io creatura. E ho conosciuto, Caterina spesso dice così perché lei era illetterata, cioè non sapeva né leggere né scrivere. Quindi tutto quello che sapeva, lo sapeva perché l'aveva intuito, oppure perché aveva ascoltato, ma è riferito al suo cuore che intuiva, no? E dice, e ho conosciuto perché tu me ne hai dato l'intelligenza quando mi hai ricreata con il sangue del tuo figlio, che tu sei innamorato della bellezza delle tue creature. Lei però parlava albene, tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Quando mai la nostra preghiera apre su questo sentimento? Poter dire, quando noi ci lamentiamo, ma tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Il sentirci distanti da questo vuol dire che noi viviamo nel disprezzo di noi stessi, nella condanna di noi stessi, che facciamo pagare agli altri quando accusiamo. Che accusiamo per buone o cattive ragioni è del tutto secondario. Allora, il Salmo 138 dice così: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Vuol dire, nella vita nostra concreta, viviamo l'amore di Dio molto più di quello che sappiamo. La tua promessa è più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari, stendi la tua mano e la tua destra mi salva. E la firma finale, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Questo è il Salmo. Velocchioso, facendo intravedere un'esperienza di vita che si può leggere tra le righe e poter dire, ma anch'io posso vivere così. Ascoltate. Ti rendo grazie, Signore. Hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo. Nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome, perché grande è il tuo amore per me, più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia. La mia fedeltà è la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia, perché i miei peccati non mi allontanano più da te e mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. Mi hai liberato dalla inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra noi. Gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lasci custodire da loro e insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posti dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri, ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. Non sarebbe bello vivere più o meno così? Senza piangere? Com'è? E lo chiedo. Se no, se mi date la vostra mail, ve la mando io. Vabbè, ve lo dico. E vorrei solo, e per me è un po' la conclusione, no? Ricordando quella esortazione che Gesù fa quando manda i discepoli a predicare, no? Cioè ogni vita religiosa, ogni vita cristiana in qualche modo riceve una missione, la cresima, riceve una missione. Questa missione corrisponde a quello che noi nella preghiera della colletta, ho letto la preghiera dell'anno A, no? della domenica scorsa, no? Dove si dice, si parla della beata speranza del regno. Come voi potete suggerire, instillare la speranza del regno nei cuori? Con la pace, quella che Gesù dà e che noi siamo chiamati ad annunciare. Ma quando Gesù manda i discepoli ad annunciare la pace, dice questo: quando entrate in una casa, voi date la pace. Se ci sono persone degne della pace, questa pace resterà su di loro. Se però le persone che stanno in quella casa non sono degne della pace, lui dice, la vostra pace ritorni su di voi. Tutto il mistero del pentimento si collega al fatto che per quanto tu dia pace all'altro, quando l'altro ti pesta i piedi, quella pace deve tornare a te. Se non torna a te, tu, quando fai il bene, quando cerchi di fare una carezza, la fai per tuo interesse. Quindi non avrà frutto. Se invece, quando tu ti muovi nel bene, e proprio perché ti muovi nel bene, ti vengono, cioè ti si pestano i piedi, allora quella pace deve tornare al tuo cuore. E c'è un'altra immagine, no? Sempre di questa esortazione, quando Gesù si riferisce non alla casa ma alla città, no? Se la città non ha accettato, voi scuotete la polvere e andate. Che noi, penso che tutti voi leggiate come, non voglio avere niente a che fare con voi, no? Lazzaroni, me ne vado, annuncio altrove. E ci si dimentica che quel gesto di scuotere la polvere è un gesto tipicamente del pellegrino ebreo che veniva dai territori pagani per andare a Gerusalemme. Immaginate un ebreo di Roma, un ebreo, che so io, dell'Egitto, un ebreo di Smirne, no? Che torna a Gerusalemme per la Pasqua, ad esempio, no? Quando, o a piedi o con l'asino, no? Quando arriva sui confini della Terra Santa, tutti i pellegrini scuotevano la polvere a indicare: noi entriamo nella Terra Santa, non vogliamo portare con noi niente che sa di pagano. Allora, quando tu hai annunciato il bene e quello ti viene contro, tu scuoti la terra, vuol dire quello che, diciamo così, è il male che tu metti addosso a me, non mi resta attaccato niente. Io custodisco ancora la santità della pace, perché domani può darsi che tu la colga. Adesso vado ad altri a denunciare la pace, ma la custodisco per te domani. Cioè non mi resta attaccato niente, diciamo, dalla cattiveria del male che voi riceverete. Per fare questo, se non piangete, non si riesce a fare.